Poi il secondo problema è che penso sia stato avvisato che lei ha facoltà di non rispondere, intende rispondere. Prende il microfono e per il suo nome dice la registrazione, per la registrazione dice il suo nome.
Vitaliano della Sala.
Buongiorno, ci riferiamo ovviamente ai fatti che sono avvenuti in Genova dal 20 al 21 luglio del 2001. Le chiederei, lei all'epoca, che attività svolgeva e se si è recato a Genova per quali motivi?
Io ero parroco in provincia di Avellino e insieme a gruppi, a movimenti cattolici, facevamo, un discorso anche seguendo quello che erano i documenti della Chiesa di Giovanni Paolo II, facevamo dei discorsi sulla globalizzazione, quindi una critica alla globalizzazione e ci siamo ovviamente lasciati coinvolgere dalla preparazione dal Genova Social Forum, da tutto quello che succedeva in preparazione al G8 qui a Genova, e quindi in questa veste mi sono recato qui ecco, a manifestare.
Ecco, ci può dire quando è arrivato? Se lo ricorda. Quindi
Sì, sono arrivato il 18 sera.
ha partecipato poi alla manifestazione del 19
Sì.
e poi invece il 20. Ecco, se ci può diciamo descrivere la sua giornata, poi eventualmente io
Sì,
la fermo per chiedere le precisazioni.
pernottavo alla comunità San Benedetto al Porto di Don Andrea Gallo e niente, al mattino avevo scelto di partecipare a quello spezzone di movimento, di corteo che faceva capo allo stadio Carlini, proprio perché mi sembrava più giusto per un cattolico, ecco, conoscere anche il pensiero degli altri, di chi la pensava all'interno dello stesso movimento in maniera diversa dalla mia. Quindi avevo contatti anche ovviamente con i cattolici, ma ho scelto di partecipare insieme anche ad altri preti in quella parte di movimento che faceva capo allo Stadio Carlini. Quindi al mattino mi sono recato allo Stadio Carlini a partecipare alle riunioni di preparazione al corteo.
Ecco, lei sapeva, diciamo così, che cos'era la disobbedienza civile e
Sì,
quindi il tipo di corteo al quale avrebbe partecipato?
avevo partecipato anche ad alcune riunioni del Genova Social Forum nei mesi precedenti e ovviamente come cristiano so bene che cos'è la disobbedienza civile. E avevo scelto ecco, di prendervi parte anche per questo, perché è un modo non violento per dimostrare, insomma, il proprio dissenso.
Benissimo. Quindi lei arriva al Carlini, se ci dice più o meno a che ore, poi se descrive anche l'atmosfera che ha
Sì, verso
trovato.
le 9, 9 e mezzo di mattina del 19 e poi
Del 20.
lo stesso il 20.
Ah, ok.
Ma l'atmosfera era, come dire, festosa in un certo senso, cioè allegra. C'era come dire, nel campo sportivo, dove c'è il campo sportivo, si provavano per i giornalisti, si provavano questi enormi scudi di plexiglass, ma in maniera molto anche divertita, insomma. E quello era l'unico, insieme a queste imbottiture di gomma piuma, era l'unica cosa che ho visto in tutto lo stadio, insomma, su tutte le persone.
Ecco, lei sapeva cosa sarebbero dovuti servire questi scudi, le imbottiture, eccetera, o per lei è stata una novità?
No, 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 lo sapevo, anche perché avevo partecipato ad altre manifestazioni dove sono stati usati. Ecco, da un lato erano ufficialmente per proteggersi da eventuali manganellate, ma a me, da quello che capivo, sembravano più, ecco, ironiche nei confronti appunto di chi di fronte a un corteo pacifico viene con strumenti ecco, che servono insomma, a colpirti. Sicuramente non avrebbero protetto chissà cosa, ma perciò dico, mi sembravano molto più simbolici che altro, insomma.
Va bene, quindi diciamo così, la manifestazione poi parte più o meno per che ora?
Ma la manifestazione è partita ecco, in maniera molto, non c'è un orario da quello che ricordo, io penso di essere partito intorno alle 10:30-11 dallo stadio Carlini e insieme a, c'erano altri preti con me, c'erano i parlamentari, ci siamo messi in testa al corteo proprio per ecco, per fare un po' da cuscinetto in un eventuale, ecco, in un eventuale problema che poteva sorgere con le forze dell'ordine. Era, di solito era questo il modo per manifestare, ecco, qualcuno, parlamentari, preti che erano presenti, si mettevano davanti per evitare che ecco, da parte dei manifestanti ci fosse qualche gesto offensivo nei confronti delle forze dell'ordine e viceversa, insomma, per creare insomma, questo contatto con le forze dell'ordine.
Bene. Lei com'era abbigliato? Poi le faremo vedere anche le immagini.
Sì, io ero vestito con la camicia da prete, col colletto e di colore nero, però mi sembra, sì. E a un certo punto un ragazzo mi ha dato, l'ho tenuto per un certo periodo, un caschetto da muratore e poi degli occhiali, penso da sub, insomma, ma da mare più che da sub, ma erano più simbolici che da, cioè creavano un po' di coreografia, perché sicuramente non sarebbero serviti a nulla, soprattutto gli occhiali.
Ecco, lei sapeva quel corteo cosa avrebbe dovuto fare poi una volta, diciamo così, giunti alla fine del percorso?
Sì, ne avevamo discusso, noi dovevamo arrivare fino più o meno a Brignole, la parola d'ordine era quella di assediare il G8, insomma, e quindi dimostrare che quella zona rossa che era stata costituita nel centro della città non aveva senso e quindi ecco, bisognava arrivare fino a quelle grate che erano state messe e lì manifestare il nostro dissenso nei confronti del G8.
Ecco, ma c'era un intento, diciamo così, di sfondamento della grata, quindi di ingresso massiccio all'interno della zona rossa, da quello che lei ha percepito nelle riunioni?
No, non, anche perché non, cioè, mi sembrava... Nessuno ci avrebbe nemmeno pensato, insomma, anche se forse le dichiarazioni andavano in questo senso, ma erano appunto molto dichiarazioni simboliche, ma nessuno pensava di invadere la zona rossa, sarebbe stato impossibile, penso.
Va bene, quindi insomma il corteo scende, se ci può descrivere
sì,
più o meno cosa è successo.
Quasi all'incrocio di Corso Torino è andato tutto bene, si rilasciavano interviste, si cantava, insomma è stato un corteo molto tranquillo e anche lì festoso. Ecco, io ricordo che quasi all'incrocio di Corso Torino, a un certo punto da Corso Torino, senza che noi potessimo vedere, perché c'era sulla sinistra un palazzo, il palazzo che fa angolo, ecco, noi abbiamo sentito dei colpi e poi abbiamo visto dei lacrimogeni che sono sono andati a finire sul muraglione della ferrovia che avevamo sulla nostra destra e ci sono caduti davanti e poi ci siamo resi conto che c'erano un gruppo di carabinieri che li aveva sparati da Corso Torino e da quello che ricordo, cioè ricordo bene, senza nessun motivo, appunto noi stavamo andando, non dovevamo andare in Corso Torino, avevamo l'autorizzazione fino più o meno a Brignole e quindi fino a Brignole non c'era non ci doveva essere nessun problema. Questo gruppo di carabinieri appunto ha sparato questi lacrimogeni che sono caduti proprio davanti la testa del corteo e hanno creato insomma un po' ovviamente di agitazione. Alcuni correvano indietro e niente, insomma è stato il primo momento il primo problema che si è creato nel corteo di via Tolemaide.
Ecco, lei e gli altri che erano con lei, avete cercato di contattare qualcuno delle forze dell'ordine, di fare quel ruolo di cuscinetto di cui lei ci ha parlato prima?
Ma io soffro di asma e quindi la prima cosa che ho fatto di fronte ai lacrimogeni, sono scappato in un portone dove poi ho visto che si erano rifugiati diversi, anche perché non c'era nessuno insomma di fronte a noi, persone con cui parlare. Le persone con cui potevamo parlare aspettavano delle forze dell'ordine, aspettavano a Brignole appunto, quindi dove c'era dove il corteo aveva l'autorizzazione ad arrivare. Io mi sono rifugiato in questo portone insieme a Gigi Sullo, che è un giornalista, insieme a tanti ragazzi che appunto non potendo scappare all'indietro e c'era il corteo, ci siamo infilati in questo portone, dove però dopo un po' di tempo siamo usciti, perché anche se una signora aveva aperto la sua porta, la porta di casa, il gas lacrimogeno entrava nella tromba delle scale, comunque era peggio che stare in strada, insomma, nel portone. Non c'era una terrazza sopra, quindi io sono uscito e mi sono trovato alle spalle dei carabinieri, cioè i carabinieri avevano avanzato verso il corteo, io e Gigi Sullo ci siamo trovati alle spalle dei carabinieri. Col tesserino di giornalista Gigi Sullo è riuscito a passare, io invece mi sono infilato nel tunnel sotto la ferrovia.
Anche prima di questo le chiederei che situazione si è trovato davanti quando è sceso dal portone, cioè siete sbucati dietro, ma la situazione com'era? Tranquilla?
Sì, era cambiata molto rispetto a prima, cioè, il clima di festa non c'era più, c'erano un po' di qualche ragazzo che era rimasto dietro le forze, i carabinieri, ed era probabilmente insomma era stato colpito perché qualche ragazzo stava a terra e c'era qualcuno con qualche immagino medico del social forum che assisteva questi ragazzi, e poi si vedeva quello che ho notato immediatamente era che c'era molto, come dire, molto fumo e molti lacrimogeni erano stati lanciati. Io non vedevo, ecco, io vedevo le spalle dei carabinieri, il corteo si intravedeva al di là ed c'era una grande confusione, perché si cercava di andare indietro e probabilmente non si riusciva a tornare indietro.
Ecco, lei ha assistito a degli arresti in questa fase?
Arresti no, ho assistito a qualche, cioè non so se poi sono stati arrestati, cioè a dei ragazzi che sono stati picchiati, sì. Quindi quello che mi meravigliava era che dei ragazzi che non potevano più creare problema, insomma, che erano stati bloccati, si continuava a picchiarli con manganello pur se stavano a terra. Ci resti male perché queste persone non possono più creare problemi.
Va bene, quindi dice entra nel tunnel.
Sì, io appunto non riuscivo a passare, non sarei passato dall'altro lato, mi sono infilato sotto il tunnel dove c'era molti, come dire, il fumo dei lacrimogeni si avvertiva anche sotto il tunnel. Mi sembra c'era forse un cassonetto per strada, ma si passava, sono riuscito a passare abbastanza agevolmente. Nessuno, ma mi ha creato problemi, è arrivato dall'altro lato, ho costeggiato la ferrovia e al primo, ecco, mi sembra c'è un ponte poi sulla destra, sono ripassato su via Tolemaide e mi sono trovato insomma più o meno al centro del corteo sono riuscito poi di nuovo ad andare alla testa del corteo a vedere quello che stava succedendo, a cercare di, come dire, di creare questo contatto, ma era impossibile poi ricreare un contatto con le forze dell'ordine.
Ecco, la situazione in quel momento com'era?
Ma era caotica perché, come dire, il corteo cercava di arretrare, di andare verso il Carlini, ma lo faceva molto lentamente, anche perché, se non sbaglio, la strada lì si stringe, e perché poi dalla strada dell'ospedale, mi sembra dei poliziotti creavano problemi, anche avevano caricato il corteo anche sul lato, quindi si faceva fatica a tornare indietro. Avanti avevamo i carabinieri, insomma c'era una situazione molto brutta che mi ricordava un po' quella di Napoli di qualche mese prima, di marzo, dove i manifestanti sono stati chiusi in piazza Plebiscito, io ero stato anche lì e quindi non si riusciva ad uscire da nessuna parte. E poi per fortuna quei poliziotti sono andati via dal lato dell'ospedale e il corteo con molto, molto lentamente è riuscito a indietreggiare verso il Carlini. Il problema era convincere anche chi stava alla testa del corteo di tornare piano piano indietro, quindi io sono andato alla testa del corteo a cercare di spingere i manifestanti di convincere i manifestanti ad andare indietro, che ovviamente si erano un po' innervositi quelli davanti. Ricordo appunto queste persone, qualche ragazzo a terra, e poi la cosa che mi ha colpito sono stati questi i cellulari dei carabinieri che faceva, come dire, a velocità abbastanza sostenuta giravano tra i manifestanti, tra la testa del corteo, insomma facevano un po' di gingana e sbattendo un po' sui bidoni della spazzatura, un po' su qualche macchina e rischiando di investire qualche manifestante.
Ecco, poi cosa succede? Cioè, cos'altro ha assistito?
Uno di questi blindati ha abbattuto su un bidone della spazzatura all'inizio di Corso Torino, tornando indietro. E ovviamente, come dire, la reazione dei manifestanti è stata quella di passare, come dire, di reagire, di io penso istintivamente al fatto che questo blindato aveva rischiato di investire qualcuno, quindi hanno cominciato a lanciare sassi o bottiglie contro questo blindato dei carabinieri, che intanto si era fermato, l'autista era sceso e si è aperto un portellone laterale da dove un carabiniere ha sparato un lacrimogeno, il secondo lacrimogeno ha battuto sulla portiera ed è entrato dentro il blindato, quindi ci siamo resi conto chi stava lì, che ecco, quel fumo all'interno avrebbe potuto creare problemi ai carabinieri. Intanto continuavano ad arrivare bottiglie e come dire, i carabinieri non uscivano, e allora io e qualche altro abbiamo cercato di preoccuparci di far uscire i carabinieri, quindi abbiamo cercato di fermare il lancio di questi oggetti che erano conseguenza delle gincane che il furgone aveva fatto. E i carabinieri, da quello che io ero di spalle al furgone, ogni tanto mi giravo, sono riusciti ad uscire finalmente. Ecco, quello che mi faceva un po' di rabbia era che c'erano altri carabinieri più avanti, schierati, e come, non intervenivano per far uscire i colleghi dal furgone. Mi sembrava molto strano, però poi per fortuna sono riusciti tutti ad uscire e niente, poi sono tornato verso la testa del corteo.
Va bene, le chiedo, faccio ancora due domande. Lei ha visto, diciamo così, fare delle barricate in quella fase?
No. Certo qualche tentativo, cioè qualche ragazzo prendeva i bidoni della spazzatura e li metteva a centro strada, ma poi bisognava subito toglierli perché di là passavano le ambulanze verso l'ospedale che sta un po' più su. E quindi almeno sì, su quella strada non ho visto barricate.
Ecco, mi faccio un'ultima domanda. Le cose che venivano lanciate, diciamo così, erano oggetti che i manifestanti si erano portati, avevano portato con sé, o lei ha avuto l'impressione o ha visto che erano oggetti che venivano recuperati sul posto?
No, penso presi sul posto, erano soprattutto bottiglie prese dai bidoni della spazzatura, se ho capito bene, non c'era, questi caschi da muratore, insomma non c'era nulla di organizzato da quello che capisco, insomma era semplicemente una reazione a quello che era successo.
Vabbè, io non avrei altre domande, le farei solo vedere un pezzo di filmato in cui si vede lei, poi ci dirà se si riconosce, all'interno del corteo del Carlini. Io però non ho supporti di nessun tipo, per cui è 164.133 dal minuto numero 3. Grazie. Ecco, le chiederei se si riconosce, se riconosce più o meno la fase.
Sì, sono io e qui è poco prima del, appunto, di questo lancio di lacrimogeni da Corso Torino. Era ancora, come dire, un corteo tranquillo.
Poi le faccio ancora due domande. La prima è, in questa fase, diciamo più o meno, voi avevate già avuto notizia del fatto che in altre zone della città ci fossero stati scontri o comunque problemi tra manifestanti e forze dell'ordine?
Dunque, c'era arrivata qualche notizia, ma molto frammentaria. I cellulari funzionavano male o non funzionavano per niente. Come dire, io ricordo di aver vissuto una situazione analoga in Palestina, in Israele, durante una manifestazione della pace, ecco, dove tu scopri solo dopo quello che ti è successo mentre tu manifesti, insomma, proprio perché non c'è la possibilità né di contattare persone che stanno più lontano da te, cioè né di guardare, di vedere in maniera complessiva quello che ti sta succedendo attorno. E lì più o meno era così, cioè noi riuscivamo a sapere quello che stava capitando a noi, ma era molto difficile contattare le altre piazze, gli altri spezzoni di corteo. Ci arrivavano delle notizie, ma a volte sembrava, almeno per quanto mi riguarda, io facevo fatica a credere, sembravano cose molto esagerate, perché Dico, probabilmente è il passaparola che è diventato poi esagerato. Quello che mi ricordo e che mi fa, come dire, ricordare la Palestina, è che da via Tolemaide comunque si vedevano delle colonne di fumo nero venire da qualche, si vedevano sulla città, e questo forse era l'unico segnale, ma appunto questo dopo uno ha ricostruito le cose. In quel momento non riuscivamo, almeno io non riuscivo, ma nemmeno Luca Casarini, che voglio dire la persona, il punto di riferimento del corteo, non riuscivamo ad avere notizie complete di tutto, di tutta la città, di tutti i pezzi di cortei.
Faccio un'ultima domanda, perché lei appunto ci sta raccontando anche di altre situazioni in cui si è trovato in delle manifestazioni. Ecco, io le chiedo, nel momento in cui è partita, diciamo così, la prima carica, che poi in realtà non è stato questo lancio di lacrimogeni, lei ha avuto modo di individuare dei funzionari delle forze dell'ordine con cui parlare, o è stato comunque dato un avviso di scioglimento alla manifestazione che lei abbia potuto sentire?
No, non c'erano. Ecco, nessuno ha tentato di contattarci, né noi avevamo, anche perché, ripeto, siamo stati presi alla sprovvista, e non c'erano, ad esempio, da quello che ricordo, perché poi la confusione era tanta, ecco, non c'era ad esempio di solito io avevo partecipato ad altre manifestazioni in cui appunto facevo creavo i contatti, e di solito era una persona in borghese con cui noi parlavamo, una persona della questura, un vicequestore, un funzionario della questura. A Bologna era successa qualche mese prima una cosa analoga, dove mentre io e altri parlavamo con questi funzionari della questura, erano partite, non so se prima dal corteo, prima dalle forze dell'ordine, un po' di lacrimogeni, un po' di bottiglie, tanto che questo funzionario, come si aveva bestemmiato dicendo chi ha dato l'ordine, poi lui si era girato, noi ci eravamo girati e avevamo fermato, ed era andato poi tutto bene, insomma. Cioè, a volte capita, c'è tanta gente, basta uno, però ecco, chi sta davanti al corteo, immagino chi sta davanti allo schieramento delle forze dell'ordine, fa in modo che queste cose non succedano, ma lì non. Ecco, noi come punto di riferimento appunto aspettavamo Brignole, lì non siamo riusciti a contattare nessuno, non c'era nessuno con cui avremmo potuto interloquire.
Ecco, da quello che si ricorda, veramente l'ultima domanda, nel momento in cui sono, diciamo, arrivati i primi lacrimogeni, nel corteo la situazione com'è? Cioè, sono partiti lanci dal corteo nei confronti delle forze dell'ordine, che erano visibili o non erano visibili?
Dunque, all'inizio no, all'inizio c'è stato una meraviglia generale, perché nessuno si aspettava, anche perché, ripeto, davanti noi non avevamo immediatamente davanti nessuno. Quindi questi lacrimogeni sono arrivati da Corso Dorino, da dove noi non vedevamo non vedevamo ancora chi li aveva lanciati. Quindi c'è stato un attimo di meraviglia, di caos, e poi quando i carabinieri sono venuti su via, nell'incrocio, sì, sicuramente qualcuno poi ha tirato qualcosa verso di loro, ma come reazione al lancio di questi lacrimogeni, e anche poi perché si faceva fatica ad andare indietro e si cercava quindi di bloccare i carabinieri che avanzavano, insomma.
Va bene, non ho altre domande.
solo qualche precisazione per cercare un attimo di...